Benvenuti a Rivoluzione Classica, lo spazio della musica classica qui a Radio Città Aperta. Un saluto dal vostro DJ classico Attilia Fioco Cernitori. Grazie mille per i vostri feedback e auguri e in particolare ringrazio i miei colleghi qua a Radio Città Aperta per il sostegno per il lancio della trasmissione. Parto subito con una domanda che ho ricevuto. Che cos'è la musica all'inizio della trasmissione? Questo brano fantastico è il secondo movimento della decima sinfonia di Shostakovich, il compositore di cui abbiamo parlato la volta scorsa. L'ho scelta come un po', fra virgolette, la sigla della mia trasmissione perché mi dà una carica energetica incredibile. In realtà è perfetta pure per la palestra. Ebbene sì, ci sono brani di musica classica che funzionano benissimo per il fitness. Farò un giorno, non so quando, una playlist su Spotify per la musica classica per i workout. Ovviamente vi terrò aggiornati perché ci saranno delle sorprese. Ho ricevuto anche una richiesta, ovvero la richiesta di parlare di un'opera che non è mainstream, ma è molto bella ovviamente, che si chiama L'Acmé, del compositore francese Léo Delibes, spero di averlo detto, pronunciato correttamente, compositore romantico francese nato nel 1836 e morto nel 1891. Questo compositore ha scritto L'Acmé a 47 anni, quindi nel 1883. L'opera, pensate, si svolge nell'India coloniale dell'Ottocento e in questo periodo purtroppo molti induisti erano costretti a praticare la loro religione in segreto. La protagonista, L'Acmé, è la figlia di un sacerdote, di un sommo sacerdote addirittura dell'induismo, che si innamora di un ufficiale inglese di nome Gerald. Il suo amore è corrisposto, ma è ovviamente fortemente ostacolato dal padre, perché se non so c'è qualche dramma e qualche problema nelle opere non è mai divertente, che addirittura lo ferisce gravemente. I due riescono a nascondersi in una foresta, ma mentre L'Acmé cerca di trovare questa acqua sacra che dovrebbe curare il suo amante, gli amici di Gerald gli fanno visita e gli ricordano che deve essere fedele al suo servizio militare, quindi di cambiare idea sulla sua relazione con L'Acmé. Immaginate quindi quello che succede quando L'Acmé ritorna e avverte questo cambiamento. C'è una serie di avvenimenti che adesso non vi sto a raccontare, che portano però al suicidio di L'Acmé, che ingerisce delle foglie velenose. Nonostante probabilmente non avete mai sentito nominare quest'opera, riconoscerete sicuramente l'aria che adesso vi faccio sentire, ovvero il duetto dei fiori tra L'Acmé e la sua serva, che letteralmente stanno raccogliendo dei fiori in riva al fiume, che vogliono poi utilizzare per preparare un bagno. Il testo di quest'aria è in francese, come tra l'altro tutta l'opera, e vengono letteralmente descritti le rose e tutti gli altri fiori che le ragazze trovano in riva al fiume. Ma la cosa interessante è che la musica stessa rispecchia questo carattere bucolico appunto della scena, quindi ascoltando anche solamente la musica possiamo immaginare questo mondo idillico e tranquillo e allo stesso tempo anche però il carattere leggero e quasi infantile delle due protagoniste. L'interpretazione che vi propongo è quella di due star dell'opera, ovvero il soprano Anna Netrebko e il mezzosoprano Alina Garanza, con il direttore d'orchestra italiano Marco Amigliato e la SWR Symphonie Orchestra Baden-Baden und Freiburg.
Oh!
fantastica l'armonia tra le due voci femminili che proprio si intrecciano in un modo fantastico in questo duetto dei fiori, tratta dalla Lacmè di Léo Delibes, interpretata da Anna Netrebko, Elina Garanza, la SWR Symphonieorchester Baden-Baden und Freiburg e il direttore dell'orchestra Marco Amigliato. Stasera abbiamo un ospite che suona uno strumento, anche questo non mainstream, e ve lo lascio introdurre da un personaggio che sicuramente riconoscerete.
Adesso il nonno, severo, antipatico, un rompiscatole, ma una cosa tremenda, lo fa uno strumento che molti di voi, cari bambini, e mi rivolgo a quei bambini di età indefinita che vanno dai 4 agli 84 anni, cari bambini, magari non avete mai sentito nominare. Il nonno lo fa il fagotto.
Ma posso venire a provare?
Questo è proprio il mio nonno. Parlava così, mio nonno Francesco, sì, era uguale. Vieni qua, era uguale, identico, proprio il nonno.
Ebbene sì, è Roberto Benigni, per chi l'ha riconosciuto, insieme al leggendario direttore d'orchestra italiano Claudio Abbado e l'orchestra Mozart. Il brano si chiama Pierino il lupo, è una favola musicale di Sergei Prokofiev ed è un ascolto che consiglio a tutti. In questo estratto appunto che abbiamo sentito è la parte iniziale in cui vengono presentati tutti i personaggi e ad ogni personaggio è stato assegnato uno strumento musicale. Per fortuna l'ospite di stasera non è un rompiscatole come il nonno di Pierino, ma è una persona molto simpatica, ovvero il fagottista trentino Achille Dalla Pona. Achille ha una passione per l'insegnamento, infatti è docente nella prestigiosissima Università di Vienna, una delle migliori al mondo, e l'Università di Bratislava. Ed è stato già ospite di orchestre importanti come, pensate, i Wiener Philharmoniker e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Allora, diamo il benvenuto al nostro ospite, Achille Dalla Pona. Ciao Achille.
Ciao, ciao Tilly.
Vai subito con il tuo brano preferito.
Allora, parlando di musica sinfonica, per me c'è Heldenleben di Richard Strauss, l'esecuzione live di Maris Jansson con l'orchestra del Bayerische Rundfunk. Per me questa è epica, nel senso che è un poema sinfonico, vita di eroe, quindi è un poema epico.
Cosa vuol dire poema sinfonico? Spiegaci un po'.
Un poema sinfonico? Come dire, attraverso la musica si racconta sostanzialmente una storia, quindi si cerca di creare delle immagini nella mente dello spettatore, si cerca attraverso come dire, un'immagine unica musicale di raccontare questa storia attraverso degli eventi.
Erika Strauss ci dice due parole, ovviamente non dobbiamo confonderlo con Johann Strauss.
Esatto, allora Richard Strauss è nato a Monaco, intanto quindi è tedesco, bavarese, circa 1860, forse 64, 67, adesso non mi ricordo, mi pare 1864, ma non sono sicuro adesso, perché si legge sempre anche nelle partiture, no? Che è in alto, però credo 1864. La differenza ovviamente dagli altri Strauss che naturalmente la fantasia compositiva, l'istrumentazione, il genere è totalmente opposto, quindi non è possibile, a parte il nome, non è possibile confonderli insomma l'uno con gli altri. No, innanzitutto era un direttore d'orchestra oltre che un compositore, quindi conosceva proprio gli strumenti.
Tra l'altro Richard Strauss ha composto un brano che immagino tutti i nostri ascoltatori hanno sentito, ovvero Also sprach Zarathustra, no?
Esatto.
Che è la colonna sonora 2001 di Sé nello spazio, giusto? La scena iniziale con esatto. Il monolite, non mi ricordo se sono gorilla oppure gli scimpanzé, che il primo arnese preso in mano, quindi diciamo che anche se non l'avete mai sentito nominare, l'avete già ascoltato.
Sì.
E perché quindi questo brano, Heldenleben, quali sono i ricordi legati a questa opera?
Allora, se te lo dovessi descrivere, come dire, da profano, è come sedersi in una lavatrice mentre fa, come si chiama, non mi viene mai parola.
La centrifuga.
La centrifuga, grazie. Per un'ora. Per un'ora. Questa è proprio da profano, è proprio la, però in positivo, cioè esci fuori che sei gasato ma sei distrutto proprio emotivamente, non so, tipo vorresti abbracciare la gente, poi quello vicino vorresti tirare un pugno, poi ti metti a piangere, a urlare, cioè una cosa un po' così, no? Se vogliamo metterla proprio profana sul lato divertente. No, poi dal punto di vista musicale, ragazzi, c'è tutto. Cioè, se uno per esempio non sa che strumento suonare ma è appassionato di musica, la nonna lo porta là e gliene fa vedere uno a uno, ci sono tutti, tutti. Cioè, è un'orchestra enorme.
Ascoltiamo allora di Richard Strauss, Ein Heldenleben, opera 40, il primo movimento, Der Held, ovvero l'eroe, dell'interpretazione di Marens Janssens, direttore d'orchestra, e l'orchestra della Bayerische Rundfunk. Fantastico questo senso di centrifuga di cui ci parlava Achille qua nel primo movimento da Ein Heldenleben, opera 40 di Richard Strauss, diretto da Marins Jansons con la Bayerische Rundfunk Orchestra. Ma passiamo alla prossima domanda, Achille. Perché la musica classica?
È una bella domanda, però la risposta è anche facile. La musica classica è un genere musicale che è talmente vasto che offre per tutti uno stimolo, come dire, per attivare i propri sentimenti, le proprie emozioni, no? Ed è la base un po' anche di tutti gli altri generi, ovviamente modificata magari anche per andare in controtendenza, però alla fine è sempre il riferimento, no?
Penso che ormai siamo tutti curiosi di sentirti suonare, quindi che cosa ci proponi? Raccontaci un po' il pezzo che sentiremo, la tua esperienza, il brano in sé, che emozioni ti suscita?
Sì, tantissime cose. Allora, questo brano qui era un brano che era obbligatorio al concorso a Praga, credo nel 2013 o 14.
Come si chiama il brano?
Il brano era un pezzo, una sonata per fagotto e orchestra d'archi, in questo caso una versione per in questo caso una versione per pianoforte fagotto di Reika.
Spiegaci un attimo chi è Reika.
Reika era un compositore ceco della Repubblica Ceca, un compositore si potrebbe dire tardo classico o comunque inizio romantico, no? E ha scritto questo tema e variazioni. E devo dire che è un pezzo incredibile, perché noi parliamo sempre di Mozart, di Beethoven, di Schubert, no? Ovviamente il fagotto è un po' uno strumento minore in questo campo, perché per esempio Brahms non ha scritto niente per noi, musica da camera, quasi niente, no? Quindi abbiamo questi repertori un po' riscoperti. E c'ha dei momenti, soprattutto i momenti lenti, questi cambi dove c'ha, come dire, non è la classica sportività un po' classica, no? Dove c'hai questi temi e variazioni, dove il virtuosismo resta fino a se stesso un po' a dimostrare che sei, passami il termine, smanettare, no? Come... Però era uno che aveva già degli elementi molto potenti, comunicativi, e questa è una cosa che mi piace molto. Cioè, tema e variazioni sono, sono un po', soprattutto poi se si va nell'ambito di strumenti ad arco, strumenti sì, strumenti ad arco, soprattutto nell'ambito violino, eccetera, ecco, non sono così stimati ovviamente, no? Però nell'ambito di strumenti a fiato hanno già un bel loro potenziale, anche perché rende tutto un po' più divertente, un po' più fruibile, no? Però dall'altra parte mancava sempre un po' questo pathos. Ecco, io penso che lui ne abbia molto, ecco, questo era un po' il motivo per cui mi piace questo pezzo. E ovviamente era un brano obbligatorio al concorso di Praga, e non a caso, perché appunto compositore ceco, però penso proprio che sia uno dei meglio riusciti in generale per il nostro strumento. E ovviamente non dura tantissimo, però è un po' più lungo rispetto alla media per essere un brano comunque post-classico, possiamo nominarlo così, però è molto bello.
Ascoltiamo allora di Antonín Reika, dalle variazioni per fagotto e pianoforte, le prime tre variazioni, con il nostro Achille Della Bona al fagotto e Elisabeth Wagleckner al pianoforte.
Thank you.
Che virtuosismo in queste prime tre variazioni dalle variazioni di Antonín Reka per fagotto e pianoforte, interpretate dal nostro Achille Dalla Bona al fagotto e Elisabeth Wagner al pianoforte. Ma Achille, raccontaci i tuoi primi ricordi legati alla musica classica.
I primi ricordi miei della musica classica? In realtà una cosa divertente, io ho iniziato il fagotto e la musica molto tardi, a 16 anni, no? Quindi il ricordo però è antecedente, perché con i miei genitori capitava ogni tanto di fare delle vacanze alternative, di affittare un camper, no? E i vecchi camper della Ducato, della Ford, avevano il famoso mangiacassette, no? E, nelle varie riviste che c'erano, come l'Espresso o altre riviste, adesso non voglio fare pubblicità, però insomma, le riviste che una volta davano anche riferimenti di cultura, c'erano delle cassette. E mi ricordo che c'era questa cassetta con i Berlino Filarmonica e Karajan, lato A, lato B. E una era la quinta di Beethoven e l'altro lato era l'incompiuta di Schubert. E mi ricordo che avevo passato tutto questo viaggio da Trento a Salisburgo ascoltando questa cassetta ed era pazzesca.
Quanti anni avevi?
Oh, bella
più
domanda.
O meno.
Oh. C'erano già i miei fratelli ed erano piccoli, però non così piccoli, quindi fammi pensare un secondo, 10-11 anni.
Mm-hmm. E quindi questa è stata la scintilla che ha un po' acceso la tua passione?
Sì, forse quella che mi ha fatto capire, perché ancora non ero vicino così alla musica classica, da studiarla, da fare un lavoro. Però dall'altra parte era una cosa che, cioè, era diventato una cosa in più. Cioè, per esempio, se prima ascoltavi, non so, la mia generazione ascoltava, non so, musica dance, ascoltava la musica di Guccini tramite i genitori, ascoltava, che ne so, il classico karaoke con tutti, incluso Celentano, per dire, o Jimmy Fontana, no? Cioè, ovviamente poi avere un repertorio in più, ho detto, ecco, se mi invitassero a un concerto, se a scuola si dovesse andare a sentire qualcosa, sicuramente sarei contento. E poi un po' così si è sviluppato, infatti, no? Poi c'era stato un barbiere di Siviglia, credo, in terza media, ecco, siamo andati con la scuola a ascoltarlo, mi ricordo che era in forma ridotta. Vabbè.
E queste sinfonie che cosa ti hanno lasciato? Perché hanno provocato questa cosa?
Paradossalmente più l'incompiuta di Schubert che la quinta, cioè diciamo l'insieme, nel senso che adesso ovviamente le ho suonate 100.000 volte, per cui le conosco a memoria e separatamente, però se proprio riportando il mio ricordo è come se una entrasse nell'altra, si mischiasse, per cui ne venisse fuori un medley assurdo. Però avevano dei momenti dove, guardando un po' il panorama fuori, ripensando un po' al momento della famiglia, anche tutti insieme così, cioè davano un po' un valore, come dire, ovviamente tutto inconscio, un valore un po' più bucolico, un po' più sentimentale alla cosa, e soprattutto rilassava un sacco, che è una cosa molto importante, cioè, meglio, apriva i pensieri, non rilassava, nel senso che mi addormentavo, però essendo un bambino c'avevo questi 10 minuti forse, perché poi magari mio padre non era tanto contento di ascoltarsi 8 ore di viaggio la quinta di Beethoven, no? Insomma, mio padre amava i Pink Floyd, quindi no, amava anche la musica classica e i cori, però tutto il viaggio alla quinta di Beethoven non penso proprio, insomma. Poi non suonando non aveva neanche, come dire, un valore didattico di farmela ascoltare, quindi. Però, ecco, di aprire i pensieri, e soprattutto questa cosa è positiva, cioè attivava la concentrazione. Cioè è una cosa che secondo me nessun altro tipo di musica, cioè la famosa musica di sottofondo. Ecco, quando uno dice metti la musica di sottofondo e c'hai, per esempio, non so, qualsiasi tipo di radio, tipo vai dal parrucchiere e ti scatta Vasco, che va benissimo, io mi piace un sacco, è un altro genere, però ascolto tutta la musica, ascolto le Zeppelin, ascolto Vasco, qualsiasi cosa decente, e io l'ho sempre ascoltata. Però la cosa che si nota parzialmente magari è questa. Cioè, se tu non ami la musica classica, proprio ti dà fastidio e te la mettono in sottofondo, non sei sereno. Se invece tu non sei indifferente o ti piace, cambia il tuo stato d'animo e il tuo modo di pensare. Invece l'altra musica, gli parli sopra, più persone parlano, è un altro modo, perché è proprio un tipo di atmosfera, di concentrazione diversa. Quindi è molto interessante questa cosa. E a dire la verità, senza la tua domanda non ci sarei, non mi sarei soffermato così tanto. Però adesso, riattivando alcuni ricordi, proprio l'attivazione dei sentimenti della concentrazione, direi le due cose interessanti.
Continuiamo ascoltando le variazioni per fagotto, pianoforte di Reicha. Ascoltiamo la quarta e la quinta variazione, sempre con il nostro Achille al fagotto e Elisabeth Wagelechnen al pianoforte. Avete ora ascoltato nella quarta variazione, dalle variazioni per fagotto e pianoforte di Reicha, come appunto questo strumento sia capace di un grande lirismo, di una grande cantabilità, ma allo stesso tempo di un grande virtuosismo, come avete sentito subito dopo nella quinta variazione. Quindi sicuramente uno strumento tutto da scoprire. Ma torniamo un attimo a Achille come fagottista. So che adesso... Sei diventato anche insegnante, sei professore all'Università di Vienna, sei professore all'Università di Bratislava, ma c'è una cosa molto particolare che ti rende, secondo me, unico, ovvero il tuo approccio all'insegnamento, che è quasi, fra virgolette, olistico, no? Tu fai anche mental coaching, hai progettato tipo una serie di riscaldamenti specifici, anche fisici, per lo strumento, hai un sistema anche... fra virgolette a prova di bomba per fare le ance, che sono quelle, poi magari mi spieghi meglio tu cosa sono le ance, perché sono così importanti, no? Che allieva molti pensieri e preoccupazioni dei tuoi allievi. Quindi raccontami un po' questo lato tuo dell'insegnamento. Innanzitutto, perché le ance sono il problema, diciamo, principale dei fagottisti?
Allora, le ance sono il problema principale dei fagottisti per un motivo. Ti racconto un aneddoto velocissimo che è successo di recente, che farà un po' ridere, però spiega benissimo cos'è un'ancia per un fagottista. Allora, un cornista della nostra orchestra in teatro si è dimenticato il corno a casa. È andato a casa a prenderlo e è tornato. Un fagottista, se si ricorda del fagotto, ma non si ricorda delle ance, pur avendo lo strumento, non può suonare. Perché l'ancia è quel, diciamo, pezzettino in più che serve, costituito da due lamelle, diciamo, sovrapposte l'una sull'altra in legno, che vibrando attraverso l'emissione di aria, vedete, costituiscono proprio il suono. Quindi se io non ho questo pezzo di legno, di due legnetti che vibrano tra le mie labbra, io non posso produrre alcun suono. Quindi lo strumento diventa paradossalmente un bellissimo soprammobile.
Cioè, quindi è quel pezzettino che voi mettete in bocca, su cui soffiate e che poi si attacca allo strumento, giusto?
Esatto, è attaccato allo strumento tramite un tubicino che prosegue e le vibrazioni vengono propagate attivamente attraverso i vari, diciamo, tubi e di conseguenza viene fuori il suono.
Esatto. E questo lo costruite voi stessi, no, giusto? Con delle canne?
Sì, cioè attualmente sì, questo è l'unico modo che c'è, nel senso che l'ansia di plastica per noi non è ancora una soluzione, vorrei anche dire tantomeno secondo me a livello per l'ambiente, perché voglio dire comunque la canna di legno è una cosa che è naturale, cresce, tra l'altro il tipo di canna che noi usiamo cresce ovunque, quindi è più naturale di quello, non ci può essere.
E perché è così difficile costruire un'ancia buona?
Ma perché il problema vero è che costruire un'ancia è in realtà un lavoro diverso, cioè nel senso costruire un'ancia è comunque un'attività, se vogliamo, artigianale, un po' ingegneristica, no? E quindi se, pur essendo una tradizione, pur venendo da, come dire, scuole su scuole, da 200-300 anni che ci si passa questa tradizione, in realtà il metodo fino ad ora non era omogeneo e soprattutto non era molto funzionale, perché si ragionava sempre in termini musicali. E voglio dire, è come se, cioè, faccio un esempio un po' cattivo, però un architetto da solo, senza avere conoscenze di ingegneria, non può costruire una casa. Perché l'ingegnere gliela deve strutturare, gli deve dare un valore, deve dire se è fattibile questa idea immaginaria che lui ha. E questo nel fagotto non avveniva, e non avveniva da anni, ecco.
E quindi è stato questo che ha fatto, diciamo, la rivoluzione del tuo metodo?
Esatto, io ho cercato di dare una struttura omogenea, di dare una convenzione dicendo sì, viva la libertà, viva i suoni diversi, viva la propria identità, però non dimentichiamoci che la struttura è importante, cioè se tu spendi dei soldi per comprare un fagotto e ti aspetti che un fagotto, indipendentemente dalla marca, come una macchina, come potrebbe essere una lavatrice, cioè lo spiego più semplice per chi ci ascolta e non è musicista, se io compro una lavatrice o una lavastoviglie, non mi importa la marca, la forma, ovviamente, purché funzionino, però sono sicuro che quando la vado a comprare deve sembrare una lavastoviglie, deve sembrare una lavatrice, deve avere quella struttura, quelle caratteristiche, no? Invece secondo i fagottisti, non so, se la porticina di legno o l'oblò erano azzurri o verdi, oppure magari, che ne so, parlo per la maggior parte, non tutti ovviamente, perché non possiamo conoscere tutti, oppure insomma che fosse a forma di triangolo, insomma, per dire che fosse diversa, però funzionasse più o meno, andava bene. Invece non è vero, perché se tu compri una lavatrice, deve lavare i panni. Se tu compri una lavastoviglie, ti aspetti che lavi le stoviglie e che siano pulitissime, perché tra l'altro costano anche parecchio come macchinari, no?
Certo, mi ricordo che descrivevi il tuo libro come quasi un libro di ricette di cucina, no?
Sì, quando l'avevo scritto, poi questo libro adesso non è disponibile perché, vabbè, tornerà poi prima o poi, però comunque lo utilizzo per insegnare, tante volte l'ho anche regalato, a breve tornerà disponibile, credo. Comunque la cosa interessante di questo libro era che era scritto molto semplice come ricetta di cucina, ovviamente, perché aveva proprio il procedimento base, passo per passo, con i suoi minutaggi, proprio era un modo anche di, come dire, alleviare un po' la noia, la sofferenza di costruire questa cosa, che in realtà è una cosa comunque in più, però serve, cioè non può farne a meno, cioè così.
Prosegue il nostro ascolto con le variazioni per fagotto, pianoforte di Reika. Ora la variazione numero 6, che è un adagio, quindi un movimento lento, con il nostro Achille Dalla Bona al fagotto e Elisabeth Bachlechner al pianoforte.
Thank you.
Rieccoci qua dopo aver ascoltato la variazione numero 6 dalle variazioni per fagotto e pianoforte di Reika con il nostro Kinder al fagotto, ma raccontaci un attimo in particolare del tuo metodo di insegnamento ad approccio olistico tutto tondo, del Melton Coaching, di cosa appunto rende particolare il tuo modo di insegnare.
Sì, ecco, diciamo così, la famosa frase, no? Mens sana in corpore sano, no? Ovviamente si faceva riferimento comunque alla cura del corpo e cercare anche di fare attività fisica e stare all'aria aperta. Questa era tutta un'altra forma, ovviamente, di come dire, di frase, però l'idea è se il mio, al contrario, se il mio stato psicofisico di approccio allo strumento non è un approccio naturale, rilassato, sereno, i risultati che io ottengo sono totalmente controproducenti. Faccio un esempio: proprio ieri una mia allieva ha avuto la prova generale del saggio di classe e aveva fatto una lezione il giorno prima che era stratosferica, e poi siamo andati alla lezione con la pianista e non c'era una dinamica, no? Che fosse una. E mi ricordo soprattutto i secondi movimenti di solito sono quelli lenti nei concerti, nel suonante, no? E praticamente, cioè, praticamente era partita che ha fatto un attacco orripilante, mi dispiace, non è per denigrarla, ma serve proprio per fare un esempio, no? E lei mi guarda e mi fa, ma quest'ancia è un po' dura. E io ho detto, sì, ma voglio dire, è un po' dura, quindi ci arrendiamo, cioè, e quindi, cioè, come dire, non so, fuori piove, quindi non esco. Quindi se piove un mese, che fai? Stai a casa un mese, prendi le ferie, non vai a lavorare, cioè, no, capito? Allora a un certo punto mi sono messo vicino e ho detto, prova a attaccare più piano che puoi, più piano. Poi ovviamente ho messo un po' di pressione, però apposta, ho detto, piano, 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 piano. Alla fine ho messo un piano pazzesco. E io ho detto, ma vedi, se tu sai che che sei capace, no? E sei cosciente e provi ad andare in una maniera positiva, aperta, contro le resistenze, no? Allora, di conseguenza, hai solo che dei vantaggi. Infatti io questo vorrei dire, per riassumere tutto, sia a livello fagottistico, a livello di insegnamento in generale, la musica, quando tu la studi, quando tu lavori su uno strumento, quindi non la musica inteso, beh, tu per esempio sei compositrice, sei direttore d'orchestra, la tua musica è diversa, perché quando tu interpreti ti basi su fondamenti logici, no? Perché hai una partitura. Però dal punto di vista tecnico, strumentale, quando si approccia uno strumento alla costruzione dell'ancia, si deve sempre ragionare in maniera illogica, cioè contrologica. Faccio un esempio. Se uno strumento mi dà una risposta rigida, non vado a dargli forza, per esempio. Cerco di alleggerire, di aprirmi, di togliere della tensione. Quindi, se lo strumento ha delle tensioni, io mi distengo. Se lo strumento ha bisogno di sostegno, io vado a sostenere. Cioè, quindi sempre ragionare logicamente. Cioè, faccio un esempio. Se una porta non si apre, l'idea è che tu la spingi, no? E la spingi finché questa porta non si apre. Ecco, magari con la porta funziona. Lo strumento no, più spingi questa porta nello strumento, più la porta diventa piccola finché la porta sparisce e non potrai mai più uscire. E questo secondo me è un po' un esempio forse forzato, però rende tantissimo l'idea di quanto sia importante l'aspetto psicologico e l'approccio proprio naturale di avere sempre la mente lucida, di sapere quali soluzioni adottare per avere un approccio corretto con lo strumento.
Certo che da esperienza personale so che di solito nella musica classica non si tengono conto di questi aspetti, diciamo, che non sono puramente tecnici, perlomeno nell'insegnamento, per esempio, dell'università e dei conservatori, giusto?
No, mai, perché un po' è la tradizione. Tra l'altro, voglio dire, gli insegnanti che abbiamo sono insegnanti straordinari ormai, negli anni. Anche l'insegnante che ho avuto io era un insegnante strepitoso, per cui magari ci si fa anche meno caso, perché siamo tutti un po' più, come dire, meno educati, cioè meno, meglio dire, siamo tutti meno istituzionali, siamo tutti C'è un livello molto più alto, quindi chiunque ha le cose, diciamo, nella maggior parte dei casi è meritato, per cui c'è un clima molto più sereno e quindi si ha la tendenza a pensare che di conseguenza sia tutto più semplice. E infatti è un po' vero, però dall'altra parte non risolve i problemi poi del tu per tu con lo strumento. Cioè, la lezione magari è producente, però il tuo studio a casa poi no.
Questa, tra l'altro, è una cosa che può servire in realtà a tutti quelli che ci ascoltano, perché è un approccio che prende di qualsiasi campo, che prende in considerazione sia la mente che il corpo, quindi vedere una visione un po' più, diciamo, larga e olistica delle cose, diciamo, che aumenta la performance, secondo me, in tutti i campi, giusto?
Sì, assolutamente. Cioè, avere sempre un approccio un po' come dire, cercare sempre soluzioni prima ancora che il problema arrivi, no? Cioè, farsi delle domande, cercare sempre anche di analizzare la propria prestazione. Tra l'altro, noi abbiamo ancora un problema irrisolto che però purtroppo è l'unico metro nella maggior parte dei casi che abbiamo per organizzare la nostra società, che è il giudizio, no? Cioè uno fa le prove a scuola, gli esami, la laurea, i concorsi. Ovviamente ogni giorno siamo giudicati e paradossalmente questo rende tutto quello che facciamo più difficile, no? Perché quel tipo di pressione mette la tua performance sotto una luce diversa, per cui tu tendi a essere a volte iperanalitico oppure iperstressato, no? Però la verità è questa, cioè costruire una propria sicurezza facendo un'analisi di tutti gli eventi, conosciuti e sconosciuti, quindi investire del tempo in queste cose, secondo me aumenterebbe per tutti, come dire, lo spazio di avere meno possibilità di fallimento. Provo a fare un esempio più facile. Tantissimi studenti universitari, magari, preferiscono andare alla lezione di ripasso oppure a stare a casa per studiare, no? E poi preparano gli esami in fila per le varie sessioni che ci sono, no? Invece io, per esempio, che ho fatto sia il liceo scientifico che il conservatorio, che è stato un periodo molto difficile, per cui il liceo l'ho finito, però non sono uscito col 100 perché era impossibile fare due scuole, no? A pieno ritmo. Però una cosa che ho notato, il fattore che fosse, tra virgolette, diciamo, impossibile fare entrambi eccellentemente, però il fattore che io volessi fare bene entrambi, quindi, come dire, avessi interesse in queste cose, no? Ha fatto sì che io, a parte quando avevo concerti e audizioni, non fossi mai mancato da scuola, no? Quindi ascoltare, essere attivi, magari anche prendere meno appunti, però ascoltare. Alla fine, paradossalmente, tantissime cose, nonostante siano passati quasi 20 anni, me le ricordo ancora. E ovviamente perché? Perché io ovviamente non avevo quello stress, sapevo che avrei fatto musica, poi mi sono dirottato su quello, però al tempo stesso comunque ti allarga i campi, perché quando tu da musicista ti siedi a un tavolo con un tuo amico che è ingegnere, con un tuo amico che è, non so, chimico o con un altro che fa l'imprenditore, ti siedi, magari non hai le stesse competenze, quindi ascolti, però sai di cosa parlano.
Ascoltiamo ora l'ultima variazione delle variazioni per fagotto e pianoforte che ci hanno accompagnato quasi in questa trasmissione. Variazione numero 7, coda, allegro scherzando, con Achille Dalla Bona al fagotto e Elisabeth Wagleckner al pianoforte.
Thank you.
Fuochi d'artificio per questo finale, delle variazioni per fagotto e pianoforte di Reicha, con Achille Dalla Bona al fagotto e Elisabeth Wagner al pianoforte. Ho lasciato in fondo la domanda per mente che hanno chiesto un miliardo di persone: perché proprio il fagotto? Perché hai scelto questo strumento?
Questa è una domanda classica, pare che statisticamente, a parte i figli d'arte, nessuno abbia scelto il fagotto. però in realtà era una storia un po' più lunga che provo a riassumere così. Io sono sempre stata una persona competitiva e interessata alle cose, no? E all'epoca c'era la moda che tutti studiassero uno strumento. E praticamente chi studiava il clarinetto, chi suonava nella banda, io facevo sport, suonavo anche ogni tanto nella banda, però non è che studiassi, facessi chissà che cosa.
Scusa, suonavi il fagotto nella banda?
No. Suonavo strumenti random, cioè quello che mi capitava, nel senso, proprio c'era tipo anche a scuola, alle medie, c'era il flauto dolce, però quel maestro, professore del flauto dolce, insomma, professore di musica alle medie, era, in terza media soprattutto, era, anzi, aspetta, te la riassumo così. In terza media ho iniziato a suonare uno strumento, mettiamola così. Ho suonato un po' di clarinetto perché il maestro della banda era anche il professore delle medie di musica di tutta la scuola. Mm-hmm. E quindi era una persona molto attenta ai giovani, alle tradizioni, lui ci teneva che la gente andasse nella banda e quindi era, come dire, un ottimo punto di riferimento perché era simpatico, era gentile, era una cosa interessante, era educativa, costava poco, why not? Dopo non è mai scattata quella passione lì così immensa, fino a che un giorno è arrivato un tizio che tra l'altro era una persona che conoscevo perché faceva il liceo con me e lui, io ho fatto una scuola speciale, liceo Galileo Galilei di Trento, era un liceo scientifico pazzesco, vabbè che siamo in radio, però diciamo proprio un liceo della Madonna, nel senso che la gente che è uscita da là, in qualsiasi ramo, e mi ci metto dentro anch'io, è riuscita comunque a fare qualcosa, quindi aveva un qualcosa di magico. E mi ricordo questo ragazzo che però studiava, era molto bravo, veramente bravissimo, è finito ad Harvard a fare assistant professorship, quindi proprio così, alla milanese un pirla non era. E suonava clarinetto, mi ha detto, ho fatto esame a missione, ha detto, ma come, 10 ore al giorno hai fatto esame a missione in conservatorio al clarinetto, cavolo, voglio fare anch'io. Cioè, se ce la fai tu che sei un pirla, ce la faccio anch'io, no? Cioè, non ho neanche pensato al talento, alla cosa, ho detto, voglio farlo anch'io. E era proprio così chiuso il capitolo. Così ho fatto sta missione e l'ho passata, però era obbligatorio mettere all'epoca per il vecchio ordinamento un secondo strumento. Così c'era fagotto, l'ho preso volentieri, sono andato e è andata bene anche quello. Poi in realtà ero ammesso e ammissibile di entrambi, ma io non volevo studiare. Io non volevo studiare musica, cioè volevo fare altro. Io penso che da quando andavo alle medie già avevo deciso cosa avrei fatto da grande, quindi per quello avevo scelto Galilei, tra l'altro.
E cosa avresti voluto fare da grande?
Avrei voluto fare l'avvocato.
Ah.
Però in campo finanziario probabilmente.
Mm-hmm. E cosa ha di speciale il fagotto? Perché poi alla fine ha scelto il fagotto?
Adesso arrivo alla conclusione della storia, così mi allaccio alla domanda. Quindi poi io ho detto no, guarda, grazie, magari un po' immaturo, però ho detto ce l'ho fatta, so che l'avrei potuto fare, let's go on con il resto, no? E invece poi Steno Boesso, che tra l'altro siamo ancora in contatto, siamo amici, che è stato il mio primo insegnante al conservatorio, chiamava tutti i giorni a casa e mio padre mi fa, devi assolutamente andare a parlare col direttore, ti prego, devi dirglielo. Allora sono andato, ho fatto sta riunione, mi hanno regalato questo CD, dove lui suonava e il suono era pazzesco, c'era una cosa che non puoi capire, a parte che ovviamente il suono lo fa anche il musicista, quindi era lui, però il suono era, cioè, uno strumento che era una spanna sopra gli altri in tutto, timbro, caratteristiche, poi suonava passaggi tecnici veloci, però al tempo stesso cantava, cioè era, non so, era una Ferrari, gli altri erano delle Porsche, però la Ferrari era Ferrari, cioè era uno strumento che aveva tutto, poi poteva leggere tutto, cioè il fagotto può leggere chiave di basso, può leggere chiave di tenore, può leggere chiave di contralto, può leggere chiave di violino, cioè vuol dire che tu puoi essere un corno, puoi essere un clarinetto, puoi essere una viola, puoi essere un violoncello, limitatamente ovviamente, però è un potenziale gigantesco rispetto a strumenti bellissimi ma molto più definiti e lì, insomma. Ecco.
Mm-hmm, certo.
Quello è, ovviamente l'ho scoperto dopo, però questa è anche una cosa che... E tra l'altro lo strumento è uno strumento che suono anch'io, perché era un Eckel della serie 13.000, che è un suono proprio che mi è rimasto dentro, e alla fine, senza neanche farlo apposta, tutti i miei insegnanti, a parte Richard Galler che ha suonato un 14.000, ma tutti hanno suonato un 13.000 Eckel, e alla fine ci sono capitato anch'io.
Grazie mille Achille per essere stato ospite della mia trasmissione.
Grazie a voi, grazie a te, è stato un piacere.
Vi lascio ora ai miei colleghi Gianluca Diana e Pietro Paolo Moroncelli con il loro programma dedicato al blues. Vi ricordo che vi aspetto con la musica classica il prossimo martedì alle ore 20 e se avete domande, feedback, richieste di brani, non esitate a mandarmi un'email all'indirizzo music@cernitori.com. Qui dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori è tutto, vi mando un grande saluto e vi aspetto martedì prossimo.